I'm a normal even choose. I bet you're surprised I finally got wise. I got low down on you. Open my eyes, saw all your lies. Put on my leaving shoes.
Ci sono storie incredibili, gigantesche, epiche, storie di persone che sono andate ai limiti delle possibilità umane e a volte anche oltre, storie di uomini che hanno creato disastri economici e fortune pazzesche, che hanno cambiato la storia o che hanno lasciato tracce indelebili del loro passaggio. E poi ci sono storie che non sono niente di tutto questo, eppure sono assolutamente meravigliose, nel loro essere piccole, comuni, dimenticabili, eppure combinazioni uniche di una serie di ingredienti, talmente bizzarra da risultare quasi magica. Storie di piccole persone con piccoli sogni e nello stesso tempo così piene di quella quota di assurdo che compone la miscela dell'umanità da risultare magnifiche. Storie che mescolano il grottesco con l'improbabile, l'ordinario con l'eccezionale, il quotidiano con l'irripetibile e miscelano il tutto in una formula che sembra scritta a tavolino per raccontarci che cosa sia davvero la natura umana. Storie che si svolgono nella quotidiana modernità nella più dimenticata provincia del mondo, eppure hanno un qualcosa di atavico e ricordano a tratti la bizzarra teologia di Neil Gaiman in American Gods, in cui le figure comuni di un'America tutt'altro che epica intrecciano il loro destino con quello delle divinità supreme e dei loro riti ancestrali. Eppure, se qualcuno si fosse messo al tavolino per scrivere una storia come questa, non avrebbe mai saputo combinare il tutto con la stessa ricetta perfettamente equilibrata di disarmante umanità, comicità involontaria e senso dell'assurdo. Questo è uno di quei casi in cui tragedia e commedia si incontrano e si incastrano in un meccanismo perfetto, l'una dentro l'altra. Un soggetto che è il sogno di ogni autore, ma che la realtà, ancora una volta, ha scritto prima della fantasia, sfidando il senso del ridicolo come solo lei può permettersi di fare. È il 18 gennaio 2004 e siamo a Hays, un piccolo paese del North Carolina. Sono passate da poco le 3 del pomeriggio, quando un vecchio aeroplano motore singolo Cessna 182A del 1958 decolla dall'aeroporto della contea di Wilkes. A bordo ci sono 4 persone: Thomas John Hood, di 70 anni, proprietario dell'aeroplano, John Hood, suo figlio, di 38 anni, Thomas Lytle, suo genero, di 45 anni, e Seth Lytle, suo nipote, di 12 anni. Poco dopo il decollo, a soli 15 miglia dall'aeroporto, l'aereo, senza un motivo apparente, precipita e si schianta al suolo. Thomas John Hood muore sul colpo. I restanti passeggeri sopravvivono, ma il figlio di Thomas, John Hood, rimane gravemente ferito e per salvarlo è necessario amputargli la gamba sinistra, appena sotto il ginocchio. Ma chi è John Hood? Stando ai racconti di chi lo conosce bene, un poco di buono e uno scavezzacollo. Il ragazzino ricco di un piccolo paese che deve provarle tutte, come si dice, per sentirsi vivo. E John le ha davvero provate tutte. È stato in fin di vita per 13 volte, per 2 volte è rimasto fulminato dalla corrente elettrica e per un paio di volte è stato così vicino alla morte da provare quella che si chiama esperienza ultracorporea. Cioè si è visto dal di fuori, già morto stecchito, mentre la sua anima si allontanava dal corpo. Eppure è sempre sopravvissuto, come sopravvissuto allo schianto dell'aeroplano e alle varie dipendenze, tra cui quella dell'alcol, dalla cocaina in forma di crack e dall'oxycontin, un antidolorifico parente stretto dell'eroina che crea una fortissima assuefazione. è scampato alla morte così tante volte che un giorno qualcuno lo chiamerà il Rasputin del Sud. Al momento dell'incidente aereo, John stava festeggiando il suo primo anno di sobrietà e di astinenza dalle droghe, ma con la morte del padre arrivano anche dei tremendi sensi di colpa. Nonostante tutti gli altri passeggeri testimonieranno che si è trattato di un incidente meccanico in cui John non aveva alcuna responsabilità, lui si prenderà la colpa di tutto e il tarlo del rimorso lo farà ripiombare in un abisso di dipendenza ancora più profondo. Uscito dall'ospedale con una protesi e una prescrizione di antidolorifici che non tarderà a consumare, John prende una decisione quantomeno bizzarra, ma che nella sua mente ha un profondo significato simbolico. Vuole costruire una sorta di memoriale per onorare la morte del padre e in quel mausoleo vuole inserire lo scheletro della sua gamba amputata, quasi a rappresentare un dono sacrificale per immortalare il proprio senso di colpa e in qualche modo esorcizzare il proprio dramma tramite un rituale macabro che sembra una rappresentazione ancestrale della propria perdita. John non è consapevole, ma sta ripetendo i gesti antichissimi di rituali apotropaici in cui oggetti rari, animali, mostri, maschere gorgoniche e membra umane servivano simbolicamente come protezione degli spiriti maligni e venivano poste nelle tombe per proteggere l'anima dei defunti e per placare il senso di colpa, terrore e smarrimento che la morte ha sempre suscitato negli esseri umani. Call up the girls and tell them come along. Our hell is couple and we'll sing our favorite song. Rolling up, where the line, pop a top, now it's time. La sua richiesta, d'altronde, è legittima. Nonostante in diversi stati americani ci siano delle restrizioni sul possesso e soprattutto sul commercio di parti del corpo umane, non c'è alcuna legge federale che impedisca ad una persona di reclamare un arto che gli è stato amputato. Tania Marsh nel 2015 ha scritto un interessante trattato dal titolo The Law of Human Remains, in cui entra nel merito delle leggi di ogni singolo stato su questa controversa materia. E in sostanza si può dire che, per quanto inconsueta, la richiesta di portarsi a casa un arto amputato non è per niente illegale. E così John si porta a casa la sua parte di gamba amputata, ma con sua grande sorpresa l'ospedale gli consegna l'arto così com'è, intatto, e non solo lo scheletro, come bizzarramente lui si sarebbe aspettato. Questo gli pone subito un grave problema logistico di conservazione, e per ovvi motivi John deve decidere in fretta, visto che il suo congelatore non è abbastanza grande. Quindi fa quello che qualsiasi americano del North Carolina farebbe al suo posto: chiede di mettere l'arto nella ghiacciaia di un fast food della catena Hardee's. E il fast food accetta, perché no d'altronde? Ma solo per un breve periodo, sia chiaro. E infatti, dopo un po', John deve prendere la macchina, mettersi nella corsia del ritiro e vedersi consegnare, invece di qualche hamburger e una bibita, un voluminoso pacco con dentro il suo piede surgelato. A quel punto fa diversi tentativi, ma non riesce ad ottenere il risultato sperato e ridurre un arto all'osso risulta molto più complicato di quello che aveva previsto. Decide quindi di procedere, e anche qui il suo rituale ha un che di ancestrale, ad una artigianale imbalsamazione. Si procura del liquido per imbalsamazione e cosparge l'arto in abbondanza, sperando di riuscire a mummificarlo. Dopodiché si pone il problema di dove metterlo. John ha un piccolo magazzino in affitto, uno di quegli spazi che si noleggiano per conservare la roba che non trova spazio in casa o nel proprio garage. In questo piccolo magazzino John tiene anche, come ogni americano che si rispetti, un barbecue con il coperchio per affumicare la carne. Sembra il luogo perfetto per conservare un piede e mezza gamba amputati, imbalsamati e in via di mummificazione. John ripone l'arto nel barbecue e fondamentalmente se ne dimentica. Tutto sarebbe finito lì, ma la trama scritta dal destino per questa storia non poteva essere così semplice. Passa qualche tempo nel quale John è letteralmente travolto dalle sue tossicodipendenze e alla fine, come tutte le persone con dipendenze estreme, finisce per perdere tutto, inclusa la propria casa. Non potendo più pagare l'affitto del piccolo magazzino temporaneo, la proprietà fa quello che si fa in questi casi. Per rientrare del mancato affitto, mette all'asta tutto il suo contenuto. Ed è qui che entra in gioco il secondo personaggio di questa storia, l'antagonista di questa moderna tragicommedia della East Coast, quello che John più tardi chiamerà il mio anticristo. L'asta, con tutto il contenuto del magazzino di John, se la giudica Shannon Wisnant. E Shannon è il personaggio perfetto per la sua parte in questa storia. Da bambino, Shannon ha sempre avuto un solo e unico desiderio, avere l'attenzione delle persone, in particolare avere l'attenzione di suo padre. E questo desiderio di attenzione, mai completamente soddisfatto negli anni, gli è sempre rimasto attaccato addosso, spingendolo a cercare di farsi notare in ogni modo possibile, a farsi ricordare dalle persone con delle frasi ad effetto, come la sua cantilena Win, Win, Winning, che ripete a tutti quelli che sono disposti ad ascoltarla. John e Shannon sono cresciuti nella stessa città, Maiden, ma agli estremi più opposti. John era il figlio di un dirigente di un mobilificio, famiglia agiata e al centro della vita sociale del paese. Shannon è sempre stato uno qualunque, ai margini della società, mai invitato alle belle feste che il signor Wood teneva nella sua bella casa. Shannon si è dovuto tirare su con le sue forze e ce l'ha fatta con l'unica arma che aveva a disposizione, la parlantina, la faccia tosta, la voglia di stare sempre al centro dell'attenzione. Vive di quello che capita, si arrangia. E lo sa fare abbastanza bene da tirare avanti. Compra, vende, recupera, un po' mercante, un po' venditore, un po' rottamaio, un po' rigattiere. E quel giorno quell'asta gli sembra proprio conveniente e si porta a casa tutto il contenuto del piccolo magazzino di John. E in quel piccolo magazzino c'è anche il barbecue. È l'ultimo pezzo che John tira giù dal suo pick-up quando arriva a casa. Shannon lo apre e fa un salto indietro. Che cosa in nome di Dio? Che cos'è quella cosa? Girl, get on your fancy dress and take me by the hand. I'll show you how to do-si-do with a good time mountain man. There's a dance down at the barn, there's a fiddle in the band. It's just right for Saturday night with a good time mountain man. Appena capisce, chiama 911. La chiamata è questa. Qual è il problema? Ho trovato un piede umano. Ha trovato cosa? Un piede umano, sinistro. Qual è il suo nome? Il mio nome è Shannon Wisnant ed è una schifezza, mi ha disgustato. Ma poi Shannon ci ripensa. Le cose straordinarie, si dice, capitano per un motivo. Le cose straordinarie a volte sono un regalo del destino, qualcosa che può cambiare la tua vita per sempre. Ma bisogna vederlo questo disegno del destino, bisogna avere occhio. E Shannon quell'occhio ce l'ha sempre avuto. Così costruisce una teca, una specie di altare votivo intorno a quel barbecue e fa la cosa più antica del mondo in America. Lo espone e chiede dei soldi a chi ci vuol dare un'occhiata. $5 per gli adulti, $1 per i bambini. Lo spettacolo è iniziato. Swipe your pappy's dimmer, John, trouble's coming on. Girl, get on your fancy dress and take me by the hand. I'll show you how to do-si-do with a good time mountain man. There's a dance down at the barn, there's a fiddle in the band. It's just right for Saturday night with a good time mountain man. Lo spettacolo di Shannon ha un inaspettato successo. La curiosità delle persone è sempre una leva potente e in più Shannon, non so se l'abbiamo già detto, ha la parlantina sciolta e sa come farsi notare, specialmente ora che possiede l'oggetto che attira l'attenzione di tutti e quell'attenzione finalmente riverbera anche su di lui. La gente parla, la notizia è di quelle che finiscono subito sulla bocca di tutti, e poi sui piccoli giornali locali, e poi nelle radio della zona, e poi su internet, e poi in TV, e poi fa il giro del mondo in quei trafiletti di curiosità strambe dal mondo. Uomo trova un piede nel suo barbecue. Non è il titolo perfetto per acchiappare lo sguardo del lettore o dell'ascoltatore annoiato. Non è forse la storia perfetta da infilare nel notiziario alla rubrica Curiosità dal mondo? E siccome le notizie volano in tutto il mondo, non ci mettono molto ad arrivare dall'altra parte della città, dove John, ancora nel baratro della droga, viene a sapere che la sua gamba, proprio la sua, sta facendo il giro di tutti i notiziari del paese e viene esposta come la reliquia di un santo in una teca per la curiosità di grandi e piccini. E così, un giorno, John si presenta a casa di Shannon e la sua richiesta è molto chiara. La gamba è mia e la rivoglio indietro. Ma, obietta Shannon, io l'ho comperata, era nelle cose che sono finite all'asta e quindi è mia. Ma, obietta John, biologicamente mi appartiene, è una parte del mio corpo. Come può un'altra persona possedere un pezzo di me? Ma, obietta Shannon, questa gamba, questa reliquia della modernità è alla base dei miei nuovi affari e sono ottimi affari. Forse possiamo condividere questi guadagni e io posso continuare ad esporre la reliquia ai fedeli, pardon, ai curiosi. Ma, obietta John, e questa volta è definitivo, a me non interessa la pubblicità e nemmeno i soldi. Se questo vuol dire esporre la mia gamba, una parte di me che ho perso nel momento più tragico della mia vita, che è il simbolo stesso del mio rimpianto più grande, allo sguardo morboso della gente. Non c'è che un luogo per risolvere una questione del genere, nell'immaginario popolare dell'America più profonda, nel tempio stesso dove quella cultura popolare affonda le sue radici, vive e passa i suoi pomeriggi, nel Sancta Sanctorum di tutte le credenze popolari, dove un'infinita litania riempie ogni giorno le case di milioni di spettatori. In televisione. Up at 4 a.m. I take a peek at my little boy sleeping, angels watching him, smelling soot, breathing dust are things I pray he'll never know. I'm gonna break this cycle so he won't ever have to go. Nel 2006, davanti al giudice supremo della corte più popolare d'America, una corte finta, fatta di luci, telecamere, scenari e fondali, ma per questo ancora più perfetta, per questo caso, si presentano due uomini con un conflitto insanabile. Da una parte John, ormai sprofondato nell'abuso di droga, derelitto, senza più una casa, costretto a vivere sotto un ponte, e dall'altra Shannon, che finalmente ha trovato una piccola, forse misera, ma funzionante magia per attirare l'attenzione su di sé, per avere finalmente un riflettore puntato sulla sua persona dopo un'infanzia di maltrattamenti da parte del padre e una vita di anonimato ai margini della società. Davanti a uno dei reality show più famosi in America, distribuito dalla Warner Bros. In 23 serie per oltre 3.000 puntate da 42 minuti ciascuna, una liturgia infinita in cui il giudice Greg Mattis, ex giudice della corte del 36esimo distretto del Michigan, insegna al paese la differenza tra giusto e sbagliato, compaiono due figure tragiche, due maschere dell'umanità perfettamente contrapposte. L'uomo che aveva tutto e ha sprecato tutto, John, e quello che non aveva niente e ora ha qualcosa, Shannon. E quel qualcosa è un pezzo di John, una parte di lui, un perfetto incastro di simboli per una società fatta di diseguaglianze e disparità, di vuoti e di pieni, che si incarna nella mutilazione di un corpo e nell'ostensione di quella parte mutilata ai famelici occhi del pubblico per la momentanea gloria di un signor nessuno. Un gioco di specchi perfetto, l'immagine stessa del peggiore incubo del capitalismo, dove quello che fa la fortuna di uno viene fisicamente tolto ad un altro e per restituire l'integrità al secondo bisogna togliere la fortuna al primo. Un gioco a somma zero, dove i soldi, la fama, la notorietà, i flash sul viso che così commuovono Shannon dopo una vita nell'ombra, sono strappati dal corpo di un altro, dalle sue tragedie, dalle sue pessime scelte, per le quali la società non ha avuto alcuna compassione. E lui, il giudice Mathis, dall'alto del suo scranno di scena li guarda entrambi, come figli di quell'America senza cuore e senza pietà, che sparge quegli stessi figli nel mondo senza più curarsi di loro. E per la prima volta li guarda con compassione. Certo, una compassione da copione, sceneggiata, finta, scritta a tavolino, ma pur sempre la migliore compassione che abbiano mai avuto.
As we pulled into Milwaukee, I could feel my head and back begin to sway. After riding 13 hours, I was ready to get my feet off of the train. Reminded of what happened in Wichita, St. Paul and Abilene. Somewhere in the distance, I was followed by the darker side of me. I stumbled through the city looking for a place that I could lay my head. But first I needed work because it'd been a couple days since I'd been fed. On the shores of Lake Michigan, I found a spot where I could finally breathe. I slept next to the water and I dreamt about the darker side of me.
Il giudice Mathis vede le lacrime di Shannon e la sua meschinità, ma anche la sua disperazione. Vede John davanti ai riflettori, chiaramente sotto l'effetto degli stupefacenti, allucinato, e ha pietà di entrambi. Come una madre che ha abbandonato i suoi figli e ora li ritrova distrutti e perduti, la televisione, la grande madre misericordiosa di tutti gli americani, vuole farsi vedere da tutti col suo vestito migliore, quello della bontà, della pietà e della redenzione. Mathis decide, la gamba è parte di John, il diritto del corpo viene prima di quello della società. L'arto deve essere restituito, non senza un'adeguata compensazione di $5,000 a Shannon per l'affitto del magazzino mai pagato. Ora è tutto di nuovo in equilibrio. Shannon, the footman, può tornare nell'ombra a cui è destinato. Un veterinario locale, grande appassionato di Star Trek, può fare la sua comparsa attraverso il coro greco di personaggi rurali che hanno accompagnato la vicenda, offrendosi di impagliare la gamba come una preda di caccia, e John può completare il suo memoriale in onore della morte del padre. Ma non basta. John è sotto l'effetto di stupefacenti, il giudice lo nota e la Warner Bros., madre adottiva di questo figlio smarrito d'America, gli offre un ricovero interamente a sue spese in uno dei migliori centri di riabilitazione del paese. John accetta, si ricovera, le cure funzionano e con l'aiuto del Deus Ex Machina televisivo guarisce e si sposa. Oggi John lavora in un impianto di smaltimento dei rifiuti, selezionando i materiali riciclabili. Nel 2015 ha vinto alla lotteria una discreta somma. Shannon non si rassegnerà mai alla perdita del suo dono del destino. Per 10 anni continuerà a promuovere la sua immagine di footman, l'uomo del piede, vendendo prodotti legati a questa immagine, comparendo in diversi podcast e tentando di vendere i propri libri. Nel 2014 verrà arrestato per essere entrato in una banca a Wells Fargo brandendo una pistola calibro 38, per poi essere rilasciato e affidato alle cure mediche. Successivamente annuncerà ad una radio locale di volersi candidare come presidente degli Stati Uniti d'America. Nel novembre del 2016, stroncato dall'obesità e dalla terribile alimentazione, che sono cifre così tipiche delle zone rurali americane, muore di infarto a soli 42 anni.
Reminded of what happened in Galesburg, Flagstaff and Milwaukee. Somewhere in the distance, I keep running from the darker side of me. If we meet inside a boxcar, may you never see the darker side of me.
Alla fine del 2007, Ed Cunningham, ex giocatore di football americano e produttore di documentari, sente alcune persone discutere di questa strana vicenda. Il suo fiuto per le buone storie lo porta subito a Maiden, dove riesce ad intervistare sia John che Shannon. invia il materiale a Seth Gordon, un altro produttore, e i registi Clay Twill e Brian Carberry. Decidono che è la storia perfetta per un documentario. Sarebbe stato facile raccontare questa storia come una grottesca macchietta sugli hillbilly e sui redneck americani. Invece, i due registi hanno scelto di raccontare una storia diversa, una storia di redenzione, di disuguaglianza sociale, ma soprattutto una storia di due uomini contrapposti, ma intrinsecamente collegati tra di loro, come due facce della stessa medaglia. Senza Shannon, John sarebbe morto sotto un ponte, nell'assoluta miseria e indifferenza. Senza John, Shannon non avrebbe mai avuto il suo momento di gloria. Il documentario si chiama Finders Keepers. È stato presentato al Festival Sundance e ha riscosso un grande successo, vincendo diversi premi. È stato poi acquistato e distribuito da Netflix ed è considerato un piccolo capolavoro. Come ha scritto Nick Allen, un critico cinematografico, in un mondo che assomiglia sempre più ad un circo di meme da un quarto d'ora di attenzione ciascuno, questa storia è in grado di incuriosirci e di farci sorridere per le sue tinte stravaganti, ma come tutte le storie profondamente umane è anche in grado di prendere la nostra coscienza, sempre più polarizzata e incline ai giudizi sommari, e trattenerla, almeno per un momento, nella prospettiva giusta.
Johnny lived next door to me, and Paul lived down the block. We'd meet each day at my house sharp at 6 o'clock. We raced our bikes to school, and Paul would always win. Johnny said that's 'cause we're 9 and Paul had just turned 10. First day of high school, on my way to my first class, 3 football players said they wouldn't let me pass. I set my books down and I rolled up my sleeves, and then I noticed there were 2 boys next to me. It was me and John Paul, the best friends you ever saw, all for one and one for all. It was me and John and Paul. I wonder why they call it graduation day. It's more like a funeral for youth that's passed away. Paul said he's leaving for the army in 2 weeks. Johnny said let's go to town and make some memories. It was me and John and Paul, the best friends you ever saw, all for one and one for all. It was me and John and Paul. Years later I heard Paul came back from the Gulf War. I flew up from Tennessee to visit him once more. It didn't shock me none to hear that he'd been brave. He lost his own life, but another one he saved. I waited by a tree till everyone had left, and I went up to say a prayer where my pal slept. And then I heard a voice I hadn't heard in years. I didn't need to turn around, I knew just who was there. It was me and John and Paul, the best friends you ever saw, all for one and one for all. It was me and John and Paul. It was me and John and Paul, the best friends you ever saw, all for one and one for all. It was me and John and Paul.
Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!